Ah, Maria, carissimi, oggi voglio parlare del più grande segno che attesta la divinità di Gesù, e cioè la resurrezione. Ecco, noi sappiamo che un ambasciatore, per essere riconosciuto e accreditato come tale, non basta che dica che lo ha mandato il suo sovrano, ma devi mostrare le prove con i documenti che sono le lettere credenziali. E Gesù, il divino ambasciatore, non si è contentato di affermare che lo aveva mandato il Padre, ma ha presentato le sue credenziali con documenti che sono segni certissimi. E questi sono appunto i miracoli, le sue profezie. E poi le profezie messianiche, cioè le profezie riguardanti il Messia, che si sono attuate in Gesù. Ecco, soprattutto i miracoli. Ecco, infatti il Vangelo perderebbe una parte essenziale se vi si togliessero i miracoli. Innanzi all'affermazione di Gesù che era il Messia, che era il Figlio di Dio, la gente poteva appunto ancora dubitare, se non avesse veduta conferma appunto la parola da questi segni. E le stesse poi origini del cristianesimo non si potrebbero spiegare senza i miracoli, perché la gente non avrebbe abbracciato con tanto entusiasmo questa fede, che poi significava anche il martirio. E quindi questi segni che erano delle prove inoppugnabili. Quindi i miracoli sono i segni certi della rivelazione divina e Gesù presentò questi segni. Ovviamente il Vangelo non riporta tutti i miracoli, come dice San Giovanni nell'ultimo versetto del suo Vangelo, che il mondo intero non basterebbe per quello che Gesù ha detto e fatto, no? E poi anche gli evangelisti, quando ecco, hanno enumerato i miracoli, però spesso usavano parole generiche, curava tutti, sanava ogni infermità. Ad ogni modo, di miracoli narrati, praticamente troviamo nei Vangeli una quarantina, quindi narrati da uno o da più evangelisti. Ecco, noi dobbiamo dire appunto che il più grande segno e miracolo è proprio la resurrezione di Gesù. E poi, ecco, per negare questo miracolo, i nemici di Gesù hanno inventato di tutto, in ogni tempo, con ogni sorte di spiegazioni. Però, ecco, queste negazioni non reggono di fronte alle irrefutabili documentazioni storiche. Ecco, per esempio, già i farisei, troviamo scritto anche nel Vangelo, vogliono inventare che mentre i soldati dormivano erano venuti gli apostoli a rapire il corpo di Gesù. Poi abbiamo i musulmani che non credono né alla crocifissione di Gesù, che sarebbe stato un sosia, perché per loro nessun profeta può essere ucciso, né alla sua morte, sarebbe quindi non crede neanche alla morte, perché sarebbe stato asceso al cielo senza morire. Ecco, poi sono anche altri, diciamo, eretici. Leder e Spitt dissero che la morte di Gesù erano soltanto apparente, non reale. Il Renan disse che fu un'allucinazione degli apostoli. I modernisti come Arnach e Loisy dicono che fu una risurrezione simbolica, quanto poiché i primi cristiani pensarono che Cristo era immortale e pensarono anche che doveva essere di nuovo vivo. Ecco, contro questi errori, naturalmente noi affermiamo che Cristo è veramente morto e risorto. È morto. I Vangeli ce lo descrivono minutamente, la storia sulla sua passione e la sua morte. Anche senza fermarci a considerare i fenomeni prodigiosi che avvennero alla sua morte, per esempio il sole che si oscura, il velo del tempio che si spezza, il terremoto, si vedono ancora oggi delle pietre spaccate sia sul Calvario ma anche in varie parti del mondo, fatti che fecero esclamare al centurione: veramente costui era il figlio di Dio. Poi molti corpi di giusti che risuscitarono. Basta pensare alle circostanze che accompagnano la morte per dimostrare che era realissima e non apparente. Come poteva restare vivo un uomo già dissanguato dal sudore di sangue, dalla flagellazione, coronazione di spine, dopo essere stato, dopo immensi patimenti, per 3 ore inchiodato sulla croce? E quasi questo non bastasse, il soldato, mentre aveva spezzato le gambe agli altri due che erano stati crocifissi con lui, siccome vide che era già morto, gli conficcò la lancia nel costato. L'evangelista nota che subito uscì sangue ed acqua, quindi il sangue non restava più. E poi Gesù venne posto nel sepolcro ricoperto di unguenti per imbalsamazione, in un lenzuolo, e sarebbe bastato questo per soffocare un vivo. E Gesù rimase nel sepolcro 3 giorni. Quindi nessunissimo dubbio perciò può sussistere circa la realtà della morte di Gesù. Ne hanno convinto gli stessi giudei che avevano fatto montare la guardia al sepolcro. E poi ecco che Cristo è veramente risorto, ecco, ce lo dimostra il sepolcro vuoto e le varie apparizioni. Ecco, il sepolcro vuoto, al terzo giorno dopo la morte, prima le donne, poi Pietro e Giovanni vanno al sepolcro e lo trovano vuoto, trovano solo il lenzuolo e il sudario. Ecco, se la salma di Gesù fosse stata rapita, nessuno sarebbe preoccupato di lasciare, cioè a togliere, ecco, il lenzuolo, le bende, eccetera. E poi chi avrebbe potuto rapirlo? Gli apostoli erano tutti scappati. E quindi ecco, poi Gesù che aveva predetto la sua risurrezione, gli ebrei, temendo che il corpo venisse rapito, poi si dicesse che Gesù era risorto, avevano fatto porre da Pilato dei soldati romani a guardia del sepolcro. E gli apostoli che erano fuggiti dalla cattura di Gesù non avevano certo il coraggio di affrontare le sentinelle. E quindi gli ebrei, quando seppero che il sepolcro era vuoto, offrirono del denaro ai soldati perché dicessero che mentre dormivano erano venuti i discepoli e avevano rubato il corpo. Questo troviamo scritto nel Vangelo di San Matteo. E poi a questa loro affermazione, Sant'Agostino rispondeva: che infelice astuzia, che bravi soldati vigilanti che si lasciano portare via il corpo da uomini inermi, che bravi testimoni che mentre dormono vedono portarlo via, come fa uno che torna a vedere. Ma voi, o ebrei, avete dormito quando, tramando tali cose, vi siete ingannati da voi stessi. E poi ci sono le numerose apparizioni di Gesù, molte ne narrano i Vangeli, ecco, dalle apparizioni degli apostoli nel Cenacolo, quando, eccetto Tommaso, assente il giorno di Pasqua, il giorno stesso della risurrezione, e poi 8 giorni dopo anche la presenza di Tommaso, è invitato a Gesù a mettere il dito nelle sue piaghe, poi l'apparizione alle donne, ai discepoli sulla via di Emmaus, ecco a San Paolo, e poi ci sono state anche tante altre apparizioni, no? Prima dell'ascensione. In queste apparizioni Gesù parla con gli apostoli, cammina con loro, ci mangia insieme, tratta di cose importantissime, istituisce anche i sacramenti, dà a Pietro il primato sulla Chiesa, dagli apostoli la missione di predicare e santificare tutte le genti. Gli apostoli sono certi della resurrezione di Gesù, che ne danno la testimonianza sino al martirio. Ecco, poi San Paolo fonda tutta la certezza della nostra fede nella risurrezione di Gesù, che altrimenti se Gesù non fosse risorto sarebbe vana la nostra fede. E ne parla spesso, ecco, nelle sue lettere, ecco, nelle lettere ai Corinti, agli Efesini, ai Tessalonicesi, ai Filippesi, ai Colossesi, nella seconda a Timoteo. Anzi, nella prima ai Corinti enumera le apparizioni di Gesù. Poi anche quelle a Pietro, agli 11, più di 500 fratelli uniti insieme, dei quali molti erano viventi mentre scriveva, poi a Giacomo e a tutti gli apostoli, e poi in ultimo narra proprio l'apparizione proprio a lui. Poi anche gli Atti degli Apostoli parla della risurrezione di Gesù e della sua permanenza con gli apostoli dopo la risurrezione. E il giorno della Pentecoste, San Pietro fa il suo primo discorso, e dopo aver rimproverato gli ebrei di aver crocifisso il figlio di Dio, dichiara solennemente che Dio lo ha risuscitato. Perciò, vedete, ecco, non reggono le insinuazioni dei negatori. Quindi Cristo è veramente risorto. Questo miracolo più stupendo degli altri, ci attesta che Gesù è il figlio di Dio che ci ha rivelato la verità. Questo annuncio, che poi è stato sempre proclamato dalla Chiesa, è stato il primo annunzio, e poi il Kerygma, è quello che è poi ha portato tante anime a Cristo, no? Quindi, e dei vari segni della resurrezione di Cristo vogliamo approfondire, ecco, proprio l'aspetto del sepolcro vuoto. E soprattutto, ecco, per quanto riguarda ecco, la mattina di Pasqua, e prendiamo il brano del Vangelo di San Giovanni, capitolo 20, 1-8. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. E quindi questo è un tema molto importante. Ecco, però prima dobbiamo, ecco, osservare che sia le donne, anche San Pietro, non credettero subito alla risurrezione, mentre era stato poi solo San Giovanni che vide e credette. Che cosa lo portò a credere? Cioè, che cosa aveva visto? Perché anche, ripeto, anche le pie donne e anche San Pietro erano entrati, però non subito credettero. Poi fu necessario le apparizioni, no? Infatti poi la fede si è trasmessa proprio per attestare che Gesù è risorto, è stato visto. E Ecco, qui c'è uno studio molto importante che viene citato, riportato dallo scrittore cattolico Vittorio Messori, lui ha scritto vari libri e anche una trilogia, no? Quindi proprio su approfondire sulla figura di Gesù. Infatti il primo libro che ha avuto tanto successo, L'ipotesi su Gesù, appunto, dimostra appunto Gesù come figlio di Dio e il Messia, poi l'inchiesta sulla passione e morte, e patì sotto Ponzio Pilato, quindi anche sulla passione, e poi c'è un altro libro che indaga il mistero della risurrezione, il libro si chiama Dicono che è risorto, un'indagine sul sepolcro vuoto. E Vittorio Messori, appunto, con la chiarezza del giornalista unita alla preparazione dell'esperto, ecco, dà delle spiegazioni veramente illuminanti che ci fanno capire ancora di più il mistero della resurrezione, perché appunto tante volte noi lo teniamo scontato, però appunto. Approfondendo ne troviamo sempre qualcosa di sbalorditivo. E così infatti viene il capitolo dodicesimo e tredicesimo, tratta proprio del sepolcro vuoto e del fatto che appunto San Giovanni vide e credette. E lui dice appunto proprio all'inizio del capitolo dodicesimo che la parola di Dio cioè, ha una grande profondità e tanti segreti che anche con lo studio e la riflessione, questi segreti, queste profondità, ecco, non vengono tutti alla luce. Quindi c'è bisogno proprio di questo studio, di questa preghiera per cercare di comprendere, ecco, proprio il mistero che si annunzia. E quindi, proprio questo versetto di Vite e Credete di San Giovanni viene esaminato, cioè si parla perché le pie donne e San Pietro non credettero subito, anche vedendo il sepolcro vuoto, mentre San Giovanni sì. E lui appunto, proprio riflettendo su questo, perché lui appunto in questo libro fa tante analisi, ecco, richiama uno studio di un sacerdote, un parroco della diocesi di Tivoli degli anni 80, 1980, che aveva approfondito appunto questo aspetto della storicità della resurrezione e poi in modo particolare. Ecco, di questi versetti, no? Quindi, che San Giovanni appunto vide e vedette. Ecco perché appunto abbiamo detto all'inizio che ci sono anche quelle correnti che negano, ecco, anche la risurrezione. Quindi lui invece ha voluto poi approfondire per dare, ecco, proprio una dimostrazione certa. Lui appunto ha riflettuto questo sacerdote e scoprì che le traduzioni del brano evangelico non erano proprio felici, cioè finivano per occultare dei particolari che invece erano indispensabili per cogliere cosa era accaduto quel giorno a Giovanni, perché lui credette e gli altri non subito. Ebbene, cosa dice questo sacerdote? Afferma appunto, secondo l'uso del tempo, i morti con l'effusione di sangue venivano sepolti senza essere lavati né unti. Il sangue era considerato la sede del principio vitale, quindi andava sepolto insieme al cadavere. I Vangelici avvertono che Giuseppe d'Arimatea, edicola sinedrita, patrona del sepolcro in cui fu posto Gesù, aveva portato per illuminazione un rotolo di tela, mentre Nicodemo aveva portato una misura di mirra e aloe di circa 100 libbre, più o meno 35 kg. Dal rotolo di tela erano stati tagliati tutti i pezzi necessari a ricoprire e sfasciare il corpo di Gesù. Il telo più grande con cui fu avvolto tutto il corpo insanguinato, anche per evitare che chi si occupava dell'illuminazione lo toccasse con le mani nude, le fasce abbastanza larghe che vennero fatte girare intorno al lenzuolo per tenerlo stretto intorno al corpo, poi il sudario, un fazzoletto quadrato che fu posto sul capo di Gesù come testimone lo stesso Giovanni. Poi i profumi a cui si ricorreva per coprire il cattivo odore erano stati versati all'interno delle fasciature, anche sulla superficie in cui era stato posto il corpo di Gesù. Poi il Persili afferma che la versione della CEI non traduce bene l'espressione dei teli ancora là, perché lo traducono o per terra, ecco la prima traduzione, oppure posti là, no? Posati là. Mentre, ecco, dal verbo proprio greco non significa generalmente essere lì, tantomeno stare per terra, cioè indica una posizione precisa, cioè significa giacere, essere disteso in una posizione orizzontale. E ciò vuol dire che i due videro non le fasce a terra, ma le fasce distese, afflosciate, senza essere state sciolte o manomesse. Erano rimasti immobili al loro posto, e quindi dove era stato posto il corpo di Gesù. Quindi il corpo non c'era più e le tele si erano afflosciate su se stesse. Quindi questo è il segno, il primo segno. Ovviamente c'erano questo sudario, queste tele che appunto nella posizione originale, però senza il corpo dentro e non slegate. Quindi questo è veramente un segno grande. Quindi vedete, anche una traduzione non fatta bene, non fa capire il senso, però ecco, questo sacerdote ha il merito, ecco, di andare proprio all'originale. E poi non solo per quanto riguarda le benti, anche per il sudario, ecco, per Siri, quindi il secondo aspetto. L'originale greco usa ben 20 parole per descriverla, questa posizione del sudario. Però praticamente anche la traduzione della CEI afferma appunto che il sudario si trova spostato rispetto al punto in cui si trovava il corpo di Gesù, dove era stato sepolto, piegato in un luogo a parte. Don Antonio, quindi Persil, davanti a tali deduzioni, ecco, non ci sta, e quindi approfondisce. E poi appunto all'originale greco vide che cioè il fatto che il sudario non era disteso come le altre bente, non era così, appunto nell'originario questo sudario appariva arrotolato, cioè in una posizione singolare, che le versioni correnti traducono banalmente come in un luogo. Quindi, secondo la sua traduzione tratta dall'originale, lui afferma che il sudario, a differenza delle fasce distese, appariva sollevato in maniera quasi naturale, forse perché su di esso i profumi avevano avuto un effetto inabitante. Quindi ecco, questo è l'altro senso, cioè, ovviamente il sudario, quello che stava sul volto di Gesù, si trovava come sollevato. Quindi fu uno spettacolo questo che si presentò davanti ai due apostoli e San Giovanni capì intuì che ciò che era accaduto, che non l'avevano portato via il corpo di Gesù, cioè il corpo di Gesù era risorto, come aveva promesso, che appunto gli apostoli non si ricordavano poi, non avevano capito, non credettero subito. E quindi ecco alla fine. Don Antonio Persili dice, e questo è importante, ecco, dobbiamo appunto riflettere su quello che dice, era impossibile che il corpo di Gesù fosse uscito dalle fasce per un'improvvisa rianimazione, o che fosse stato portato via da amici o da nemici senza slegare le fasce o manometterle in qualche maniera. Se le fasce erano rimaste al loro posto, afflosciate su se stesso, ma anche ancora a volte, era il segno che Gesù era uscito vivo dal sepolcro, sottraendosi in maniera misteriosa ai panni che l'avvolgevano fuori dalle leggi dello spostamento dei corpi. Quindi un intervento soprannaturale aveva sottratto quel corpo dalla nicchia nel sepolcro, lasciando tutte le cose intatte, senza manomettere i teli funerari. E Giovanni davanti al sepolcro non fece nessun salto mistico. Nel suo Vangelo, soffermandosi così minuziosamente sulla posizione delle fasce, voleva solo descrivere la prima traccia storica della risurrezione, che appunto vide e credette. Quindi, questa testimonianza è molto importante, possiamo dire, l'inizio della Chiesa che ha questa certezza della risurrezione. Ovviamente poi abbiamo la Madonna che lei ha avuto per primo, prima l'apparizione di Gesù risorto, no? Però possiamo dire appunto poi San Giovanni è stato colui che appunto vedendo il sepolcro vuoto e rebente così in modo afflosciato, no? Che senza il corpo, con questo sudario quasi in posizione appesa, verticale, ecco, vide e credette, no? Quindi capite, questo è un segno veramente molto grande. Ecco, tante volte noi leggiamo la Sacra Scrittura e non riflettiamo. C'è il merito di questo sacerdote che, praticamente, andando ai testi originali, è riuscito a dare appunto questa illuminante interpretazione e chiarificazione dei versetti biblici. Ovviamente poi io invito anche a leggere il libro di Vittorio Messori, no? Quindi che ha avuto il merito di riscoprire anche questa tesi, che forse poteva rimanere anche abbandonata. Che appunto fa questa analisi molto bella, ecco, sul mistero della resurrezione. Quindi il suo libro, Dicono che è risorto, un'indagine sul sepolcro vuoto, ecco, può essere un libro che è oggetto di meditazione per il tempo pasquale, anche per in qualsiasi momento dell'anno, per approfondire il mistero della resurrezione. Si trova nelle librerie in varie edizioni o anche nel formato elettronico che si può appunto ordinare tramite per esempio Amazon e quindi avere anche questo testo che può aiutarci proprio ad approfondire il mistero grande della nostra fede, il più grande segno della divinità di Cristo, appunto questo, il segno della resurrezione. Chiediamo alla Madonna, ecco anche poi a San Giovanni Evangelista, la grazia, ecco, per noi di poter crescere sempre di più nella fede in Gesù risorto e anche di testimoniarlo al mondo, perché appunto affinché tanti credano e possano partecipare, ecco, alla gioia, della vita divina che il Signore è venuto a darci, quindi avere così la salvezza. Grazie e Ave Maria.